Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dal mondo, un cordiale saluto e benvenuti sulle frequenze della Radio del Papa.
Il perdono di Dio è misericordia. Dal saggio del padre Vincenzo Insolera, la confessione, un sacramento mal compreso. Conducono Franca Salerno e Marco Cardinali. Prima parte, esigenza di una vita rinnovata.
La confessione, oggi chiamata preferibilmente sacramento della riconciliazione o del perdono, non sempre ha avuto il volto che ha oggi. E allora uno sguardo al passato non solo è utile, ma necessario per discernere l'essenziale dalle strutture.
Nella forma attuale lo troviamo al IV Concilio Lateranense, nel 1215. Le varie evoluzioni si sono avute nelle strutture, non nell'essenziale, e anche oggi il sacramento è oggetto di ricerca. In questa ricerca la storia ci apporta, a volte l'aspetto stabile della tradizione e a volte la libertà di creare modalità nuove. Non possiamo però prescindere dall'esperienza plurisecolare della Chiesa, che vive nell'ascolto della parola e dello Spirito e dà corpo a poco alla fede nel perdono dei peccati da parte di Dio. La conoscenza della tradizione, eco del Vangelo, è una maniera sicura di venire a contatto col Vangelo.
Noi oggi parliamo di sacramento, termine usato nel secolo XIII. Prima si chiamava mistero, ed era un solo mistero, la salvezza portata da Cristo agli uomini con la sua morte e la sua risurrezione. Si entrava in questo mistero col battesimo, che inseriva radicalmente nella vita cristiana. Il perdono e la misericordia portati da Gesù erano tutt'uno.
I primi cristiani pensavano che col battesimo erano definitivamente liberati dal peccato e inseriti definitivamente in una vita santa. Per questo motivo, nei sacramenti della iniziazione cristiana, battesimo, eucaristia e unzione dello Spirito, cresima, non figura quello della riconciliazione. Ma i primi cristiani si accorsero subito che, pur avendo ricevuto il battesimo, non erano divenuti impeccabili. Il peccato ritornava a contaminare la loro vita. Nella prima lettera ai Corinzi, Paolo rimproverava a quei cristiani peccati gravissimi, divisioni, abusi sessuali, incesto.
Allora i padri della Chiesa, Tertulliano, Agostino, Cesareo ed altri, composero liste di peccati gravi e di peccati leggeri, mortali e veniali. Gravi erano, per esempio, l'apostasia, l'omicidio e l'adulterio. Poi si aggiunse il furto. Leggeri, la maldicenza e la mancanza ai doveri dell'ospitalità.
La Chiesa si preoccupò subito del problema della riconciliazione per i peccati gravi. Quelli leggeri trovano la guarigione nella fraternità e nella carità, senza alcun rito particolare. Invece, per quelli gravi, si era esclusi dalla comunità e si veniva riammessi con un rito particolare, chiamato secondo battesimo. Essendo peccati notori, era il vescovo a perdonare nel Giovedì Santo. Era preceduto da un severo periodo di penitenza, in cui il peccatore doveva astenersi da molte attività ordinarie e da ogni relazione sessuale. Questi divieti continuavano anche dopo la confessione. Era come un nuovo stato di vita.
Presto però la pratica si rivelò eccessiva e impraticabile, suscitando molti accesi dibattiti nella Chiesa. Ufficialmente rimase in vigore fino al secolo VI. Si ebbe un tentativo di ripristinarla sotto Carlo Magno, ma divenne rapidamente lettera morta.
Una pratica intermedia propose di attuare la riconciliazione alla fine della vita, sul letto di morte. Non resse nemmeno questa istituzione, ed era ovvio, era rischiare. Da quanto abbiamo detto, appare chiara l'importanza data al battesimo, unico mistero cristiano, e alla riconciliazione, considerata alla luce del mistero pasquale, in cui si è inseriti col battesimo.
Il peccato è rottura non solo con Dio, ma anche con la Chiesa, con i fratelli. La Chiesa, a sua volta, ha preso sul serio fin dagli inizi questa realtà spirituale che troviamo anche nel rinnovamento liturgico del Concilio Vaticano II. E veniamo ai tempi in cui la penitenza diviene una devozione non legata al peccato grave e pubblico.
Dei cristiani si fanno volontariamente penitenti, senza aver commesso peccati gravi e quindi senza essere esclusi dalla Chiesa. Nascono i monasteri e gli ordini religiosi, e inizia pure la pratica dei benedettini, che aprono volontariamente e individualmente la loro coscienza all'abate. Siamo alla confessione individuale. Inoltre, parecchi vescovi assolvono diverse volte, suscitando l'opposizione di altri vescovi che giudicano l'assoluzione irripetibile.
Si è preso però coscienza, ora, che non sono soltanto i peccati gravi e pubblici ad aver bisogno di assoluzione. Si vede la necessità di confessare anche quelli veniali per l'incremento della vita spirituale. Codificò il problema il Concilio Lateranense IV nel 1215.
Legittima la confessione per i peccati gravi e leggeri, danno il sacramento i vescovi e i loro collaboratori, i sacerdoti. Obbligatoria la confessione almeno una volta all'anno e la comunione almeno a Pasqua.
Queste due ultime norme sono state benefiche. Durano fino ad oggi ed è un'esigenza avvertita nella vita di molti cristiani.
Non deve stupire che questo sacramento abbia attraversato diverse modalità. I tempi, le generazioni ed anche la religione si evolvono. La Chiesa è animata dallo Spirito Santo, corregge gli errori, elimina strutture valide un tempo e non più in tempi diversi. Dopo il Concilio di Trento si istituirono i confessionali. Oggi si preferisce anche il colloquio fuori del confessionale. Dopo il Vaticano II si è avuta una fruttuosa fioritura di celebrazioni penitenziali, comunitarie, che preparano alla confessione individuale.
La tradizione non è passiva, è creativa. Rispetta e tramanda l'essenziale, emargina le strutture invecchiate o superflue.
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho offeso Te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.
Il perdono di Dio è misericordia e la misericordia di Dio, insegnava il santo curato d'Ars, è un torrente che travolge i cuori nella sua corsa e li rende partecipi dell'infinito.
Tra noi e Dio c'è una relazione di misericordia. Pietro dice che Dio ha pazienza con noi. La pazienza di Dio è la sua misericordia. E la misericordia di Dio è bontà, tenerezza, amore, gentilezza, fedeltà, grazia. Ma siamo sempre assillati da una domanda. Perché tanto male nel mondo? E da dove viene? Se Dio c'è, ed è buono, ed è onnipotente, perché non interviene? Perché tace? È il problema di Giobbe, cioè dell'uomo. E quando Gesù, il figlio di Dio, venne tra gli uomini, non ce ne ha data alcuna spiegazione. Claudel dice:
riempì il male e il dolore della sua presenza. Divenne per noi l'uomo dei dolori di Isaia. Lo santificò col suo amore infinito. Solo nel grande incontro finale ammireremo l'infinita sapienza e l'infinito amore di Dio nella creazione dell'uomo e della sua redenzione.
La Bibbia ci informa in un racconto popolare della colpevolezza della prima coppia umana che inquinò le generazioni successive. Per la salvezza degli uomini, il Figlio di Dio si è fatto uomo in Maria, espiando con la morte in croce i nostri peccati e riconciliandoci col Padre.
Due sono le vie della riconciliazione, il sacramento del battesimo e quello del perdono. È essenziale per noi comprendere la situazione e la condizione umana come è rimasta dopo il peccato e come ha bisogno ininterrottamente di perdono, data la sua fragilità. La riconciliazione al presente è l'aspirazione dell'umanità che ne vede la necessità sul piano personale, familiare, religioso e sociopolitico.
Purtroppo, per una serie di motivi, molti cattolici vivono fuori della riconciliazione. Non frequentano più il sacramento del perdono come prima, pur restando sempre vivo nei luoghi di pellegrinaggio, come Lourdes, Fatima e da noi Pompei, Cascia, Loreto. È un sacramento, quello della riconciliazione, vivo anche quando Dio suscita dei confessori straordinari, come il curato d'Ars e il beato padre Pio da Pietrelcina.
In conclusione, la condizione dell'uomo è una condizione di peccato. Oggi è grave la crisi del senso di Dio e quindi del peccato. Grave la crisi del senso dell'uomo che si è emancipato dai suoi doveri verso Dio e gli uomini, falsamente convinto di essere così un uomo moderno. Tanti film e programmi televisivi giustificano così l'adulterio e la libera convivenza. Si è perduta anche la capacità del ritorno a Dio.
La Chiesa perciò ricorda oggi a gran voce che il Figlio di Dio, incarnandosi, ha riscattato l'umanità morendo sulla croce. Incarnandosi, entrò nella storia degli uomini e amò chiamarsi ripetutamente Figlio dell'uomo per essere solidale con noi, ricordandosi della sua alleanza per sempre.
L'alleanza richiede fedeltà ad ambedue le parti. Dio è sempre fedele, Israele no. La fedeltà del Signore dura in eterno. L'episodio del vitello d'oro è drammatico, ma tutta la storia di Israele è un continuo alternarsi di infedeltà e di perdoni. Geremia denuncia e deplora l'infedeltà del suo popolo. Essere infedele a Dio è peccato, e tale fu quello di Davide, adultero ed omicida. Non mancò il perdono, non mancò nemmeno il castigo. Siamo nell'Antico Testamento.
Nel Nuovo, Gesù estende l'alleanza divina a tutti gli uomini, mediatore Lui. Una mediazione universale, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e nessuno perisca. Paolo dice, è morto per tutti.
O Padre nostro, Tu che ci hai generati, procreati per mezzo della Tua parola, per mezzo del tuo spirito. Tu che sei nostro padre, perché sei nostro creatore, il Signore dell'alleanza che tu hai voluto fare con gli uomini, tu che hai voluto operare nella nostra creazione e che sei lo scopo della nostra esistenza, Signore Dio nostro, tu che non hai voluto abitare soltanto in cielo, ma anche con noi sulla terra, tu che non hai voluto essere che l'Altissimo, ma tuttavia ti sei abbassato e hai voluto essere piccolo come noi, tu non hai voluto regnare soltanto, ma anche servirci. Tu non hai voluto essere soltanto Dio nell'eternità, ma hai voluto nascere, vivere e morire come un uomo. Abbi pietà di noi e donaci il tuo amore.
Dio ha mandato il Figlio sulla terra per riconciliarsi con gli uomini. Il Padre ci dà il Figlio dà se stesso e realizza il regno di Dio.
Iniziando la sua vita pubblica, Gesù rivolge un appello alle folle. Convertitevi e credete al Vangelo. Diviene amico dei peccatori, mangia con i pubblicani, salva un'adultera dalla lapidazione, difende una prostituta convertita, porta salvezza in casa di Zaccheo, un capo dei pubblicani. I nemici, credendo di insultarlo, dicono con disprezzo: «Costui accoglie i peccatori». Ed era vero, ma non potevano fargli un elogio migliore. Era venuto per salvare ciò che era perduto.
Nella parabola del figlio prodigo abbiamo l'immagine più bella e più commovente di questo padre di tutte le misericordie.
Prima di morire, nell'ultima cena, Gesù istituisce l'Eucaristia, dà se stesso in cibo e bevanda. Sul Calvario darà la vita, straziato dal dolore e dall'agonia. È il prezzo della nostra riconciliazione col Padre. Sulla croce ha perdonato, risorto, ha augurato la pace ai fratelli che l'avevano abbandonato vergognosamente. Promette loro lo Spirito Santo e dà il potere di rimettere i peccati. Il dono di Dio si fa perdono.
Nasce la Chiesa, popolo di santi e di peccatori perdonati e da perdonare. Popolo riconciliato, ma sempre nella necessità di convertirsi e di vivere il Vangelo. Il battesimo è il sacramento fondamentale della vita cristiana. La vita cristiana richiede sempre la conversione, la riconciliazione, l'amore, perché l'amore è da vivere, non da capire.
Il battesimo, quindi, inaugura la nostra vita cristiana. L'unzione dello Spirito, la cresima, la conferma e ce ne rende responsabili. Il sacramento della riconciliazione la salva, l'Eucaristia la nutre e la mantiene. Dobbiamo riconoscere che siamo rinati a una nuova vita in Dio. Il perdono è l'infinito amore di Dio per noi. Ricevuto bene, il perdono sacramentale favorisce in noi l'esigenza di una vita rinnovata.
L'uomo non ha soltanto bisogno di beni materiali. Creato a immagine di Dio, avverte anche i bisogni dell'anima e le esigenze del cuore. La remissione dei peccati è il dono dello Spirito Santo che fa nuovo il cuore. La vita cristiana si ricostruisce attorno al perdono di Dio. La forza del peccato è abbattuta dalla forza del pentimento e della grazia. La croce proclama l'amore illimitato di Dio e lo rivela all'uomo. San Francesco di Sala ha definito Dio maternamente paterno.
La Chiesa è il luogo della conversione che conduce alla riconciliazione. Cristo ne ha affidato il compito a Pietro e agli apostoli, che lo hanno trasmesso ai loro successori. al Papa e ai Vescovi, con i loro collaboratori, i sacerdoti. L'invito alla conversione e alla riconciliazione è un invito di fede e dello spirito. Una fede non intellettuale, ma esistenziale. È vivere il mistero di Dio come lo ha rivelato Gesù. La fede è luce ai passi dell'uomo sulla via della conversione e della riconciliazione. Occorre quindi la preghiera che è esercizio di fede. Nel Padre nostro, Gesù ci fa chiedere che il Padre rimetta a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Dio rimane sempre nostro alleato, perdona le nostre infedeltà, e una fede viva ce ne dà la certezza. Questa testimonianza di fede poggia sul nostro battesimo, sulla parola di Dio, sull'Eucaristia. Mettono in luce il sacramento stesso della riconciliazione. Confessarci è rendere grazie a Dio, è liberarci dal peso morale del peccato, è riprendere vigore, è rinnovare l'alleanza con Dio e con i fratelli.
C'è ancora da distinguere, nella luce della fede, la rettitudine morale dalla riconciliazione. Spesso noi consideriamo la nostra conformità al Vangelo come capacità di rispettare i comandamenti di Dio. Scivoliamo nella morale dei doveri invece di vedere i doveri come esigenze di amore. Una fede viva corregge quest'ottica difettosa. La riconciliazione è un atto di amore. È l'amore che porta a farlo. Un esempio. Nella nostra vita morale si dà un predominio al cosiddetto peccato della carne. La Chiesa ha certamente una sua responsabilità in questo settore, ma non è una priorità. È la fede che salva, ed è l'amore che nutre la fede. Il legalismo è una brutta tentazione, da Gesù riprovato nei farisei e negli scribi. Il Vangelo ispira l'aria purissima di una fede che si abbandona in Dio, che conta su Dio e porta all'amore verso Dio e i fratelli. Credere è già amare. Credere davvero è perdonare e mantenerci fedeli a Dio. Da questa profondità viene la riconciliazione. Paolo esclamava: «Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Noi siamo vincitori in colui che ci ha salvati». La morale ha la sua importanza nella fede cristiana, ma non ha la priorità. La priorità è della fede che salva e porta all'amore, alla riconciliazione, alla salvezza.
Fede è conoscere Dio in modo vivo, intimo, anche quando non riusciamo a comprenderlo. E noi, Dio, non lo comprenderemo mai, perché è mistero. Ma possiamo conoscerlo anche intimamente, perché ne abbiamo la capacità. Fede è dire di sì a Dio, come Maria. Fede è vivere il tempo in dimensione di riconciliazione e di eternità.
Il perdono di Dio è misericordia. Dal saggio del padre Vincenzo Insolera, La confessione, un sacramento mal compreso. Prima parte, esigenza di una vita rinnovata. Con Franca Salerno e Marco Cardinali hanno collaborato al microfono Pierluigi Astore e Gianni Bersanetti. La sigla di Alessandro Martinez e i canti inseriti nel programma sono tratti dal compact disc Eterna è la sua misericordia, edizioni Rinnovamento nello Spirito. Tecnico del suono Vincenzo Proto. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.